Prima di partire con qualche riflessione, qualche analisi in vostra compagnia sul 41 bis, appunto il paradigma Guantanamo, arriva una notizia dalla Cassa Antirepressione degli Alpi Occidentali, notizia che riguarda il prigioniero Alessio Attanasio, rinchiuso nel carcere di Massama, provincia di Oristano. Cassa Antirepressione degli Alpi Occidentali che ha ricevuto qualche aggiornamento sulla situazione di questo prigioniero che vi vado subito a leggere. Alessio ci informa che a seguito della sanzione disciplinare che gli è stata data dopo essersi difeso dall'aggressione di alcuni secondini, dal 25 gennaio è stato spostato in isolamento per scontare questa sanzione, in 14 bis. Le zelanti guardie hanno aggravato arbitrariamente l'isolamento tenendo il blindo della cella chiuso per 24 ore al giorno. Secondo Alessio si tratta di una ritorsione per punire il fatto che non intende ritrattare la denuncia dell'aggressione da cui ha dovuto difendersi. Alessio, dopo 20 anni ininterrotti di 41 bis, è stato declassificato solo l'anno scorso e ora è in regime di alta sicurezza 1, soffre di disturbi claustrofobici, riconosciutogli anche da passati provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Ecco, gli effetti a lungo termine della privazione, della deprivazione sensoriale, relazionale, cognitiva del 41 bis. Continuiamo a parlare di questo regime detentivo di tortura. Da una settimana, come ben saprete, Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera, al cui interno è presente un reparto clinico in grado di gestire il progressivo aggravamento delle sue condizioni cliniche. Un pezzo di apparato detentivo che si estende anche all'interno dell'ospedale San Paolo di Milano con un'appendice detentiva di 41 bis all'interno proprio di questa struttura clinica. L'ospedale San Paolo di cui parleremo anche quest'oggi con una testimonianza diretta dalle parole del fratello di un detenuto in 41 bis lasciato morire proprio all'interno di questa struttura. E il trasferimento di Alfredo non è certo una condizione rassicurante, non è certo una vittoria nella lotta che questo compagno sta portando avanti e sta portando avanti insieme a tante e tanti nemiche e nemici del carcere. Il trasferimento al 41 bis di Opera è più che altro una esibizione di attenzione da parte delle istituzioni verso le condizioni di salute di Alfredo è soprattutto un modo per prendere tempo, è un modo per cercare di trovare e di costruire una condizione di limbo per mantenere in vita Alfredo, visto che sono insomma degli assassini titubanti, e soprattutto per mantenere in atto la tortura del 41 bis. Con tutto il carico da cui è investita 41 bis e lo Stato, come è stato detto in alcune occasioni, il 41 bis è lo Stato contro il male. Non ci sono, almeno che io sappia, quindi vi invito, qualora foste in possesso, di aggiornarci reciprocamente sulle condizioni di salute di Alfredo. Non mi pare appunto ci siano particolari aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, che rimangono sempre al limite, potrebbe collassare sistemicamente più che altro da un momento all'altro. Alfredo, come si diceva, è ostaggio dei medici del reparto clinico di Opera, del carcere di Opera, che hanno lasciato morire in carcere, per esempio, di tumore un detenuto in 41 bis giusto lo scorso luglio, e anche di fibrosi polmonare più di recente un altro detenuto. medici del reparto clinico del carcere di Opera che hanno coperto i pestaggi successivi alla rivolta del marzo 2020 e che ora probabilmente sono proprio gli stessi che forniscono gli elementi, i dati ai torturatori istituzionali di Alfredo per poter affermare che le sue condizioni di salute sono tuttora all'oggi compatibili con il carcere. Beh, che il 41 bis sia una tortura lo diciamo da diverso tempo, ma non siamo i soli. È stato stabilito per diversi motivi, anche in diverse sentenze, altrettanto istituzionali, da quelle della Corte Europea per i diritti dell'uomo, a quella del Comitato per la prevenzione della tortura, a quella forse la più ipocrita in assoluto di un tribunale statunitense che rifiutò l'estradizione di un uomo condannato per narcotraffico perché in Italia sarebbe finito in 41 bis e quindi in una condizione di tortura. Ci sono quindi sentenze di istituzioni europee che evidentemente hanno un valore meno vincolante di altre, che affrontano sotto diversi aspetti, sotto molteplici aspetti di incompatibilità costituzionale questo regime detentivo, dal fatto che non rispecchi alcuna funzione cosiddetta trattamentale rieducativa, e la funzione rieducativa è evidentemente una menzogna sedimentata in Costituzione. La Costituzione italiana prevede che la pena abbia una funzione rieducativa. Ma in qualche modo decidete voi costituzionalisti, voi legislatori, di togliere la funzione rieducativa dalla Costituzione, o non potete derogare alla Costituzione quando vi pare. Altro punto critico riguarda come sia sufficientemente arbitraria l'applicazione del 41 bis e soprattutto la sua revisione. Infatti non viene quasi mai tolta questa classificazione a chi vi è sottoposto, a prescindere dalla indimostrabilità di collegamenti con la presunta organizzazione di riferimento, che teoricamente è l'unico scopo formale del 41 bis. Basti pensare anche ai prigionieri e alle prigioniere delle nuove BR-PCC, di cui non è nemmeno dimostrabile l'attuale esistenza di questa formazione. O il fatto che mafiosi ottantenni in carcere da decenni abbiano ancora qualche rilevanza all'interno della gerarchia della loro organizzazione. Per quanto riguarda poi, per esempio, il rifiuto di declassificazione di prigionieri e prigioniere delle nuove BR, la motivazione è stata espressa in modo abbastanza chiaro, ovvero il rischio è che in una fase storica di potenziale riaccendersi del conflitto sociale queste persone possano ricoprire un ruolo di stimolo. Ed ecco che quindi nuove funzioni del 41 bis si normalizzano, sedimentando di fatto nelle procedure di rinnovo di questa classificazione nei confronti di prigioniere e prigionieri. Insomma, queste le critiche di istituzioni internazionali al 41 bis, le sentenze che affermano questa dimensione di tortura, questa dimensione altamente afflittiva, sono decisamente semplici, sono sufficientemente chiare, ma obiettivamente credo che siano molto più efficaci le testimonianze di avvocati, per esempio come Caterina Calia, che da decenni segue prigionieri e prigioniere in 41 bis e che ci ha raccontato come venga ridotta una persona dopo anni di quel regime. E ce lo dice molto chiaramente la lotta di Alfredo, che dopo anni e anni di carcere in sezione alta sicurezza ha deciso di lottare con la propria vita contro una lenta morte per atrofia. Ma tutto questo evidente carico di sofferenza, sicuramente noto, arcinoto a chi lo somministra, tutto questo carico di sofferenza, la tortura del 41 bis, oltre alla sua dimensione di quarantena relazionale, come è importante ricordare, visto che è una caratteristica tipica della tortura, assume evidentemente anche una funzione estorsiva, ovvero promuovere teoricamente una collaborazione, anche se non funziona a quanto pare statisticamente. E come invece è tipico delle esecuzioni, più ancora che della tortura, assume anche una funzione nazional popolare di giustizia retributiva. Io Stato faccio soffrire la persona detenuta, anche se non posso più usare il patibolo. E tutto questo carico di sofferenza viene legittimato per uno scopo più alto, quello che tutto consente, ovvero la dimensione di guerra perenne della lotta alla mafia. Dimensione di guerra, di scopo più alto, che ricorda le legittimazioni di altri orrori degli apparati sanzionatori, come il waterboarding o il carcere, il centro detentivo di Guantanamo. Tralasciamo che sarebbe, quando si parla di guerra alla mafia, sarebbe sempre molto importante ricordare come agli albori della sua ascesa, dell'ascesa della mafia da una sorta di security privata dei latifondisti, fino a diventare braccio armato controrivoluzionario, contro le lotte contadine, la mafia abbia avuto una relazione sinergica fondamentale con le forze dell'ordine nella tutela dello sfruttamento, della concentrazione delle ricchezze terriere. Vi invito davvero a leggervi l'elenco dei morti nella repressione dei moti contadini tra fine 800 fino al dopoguerra. Lo potete trovare su legalitaegiustiziatuttoattaccato.it, la cronologia della mafia. Un elenco dove, senza contare le stragi eclatanti, stragi di Stato e di mafia come Portella della Ginestra, sono tantissimi, tantissimi gli omicidi di contadine, contadini, sindacalisti in una pluridecennale stagione di lotte che coincidono con la genesi della mafia e che non viene certo fatta studiare a scuola, dove contadine e contadini, socialisti, comunisti, sindacalisti che lottavano contro il latifondismo venivano uccisi dall'esercito, venivano uccisi dai carabinieri, venivano uccisi dai campieri della mafia in una generale condivisione di intenti.